Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Super League, il calcio divide ed impera, ricca ed esclusiva. La nuova Super League è il terremoto che cambia per sempre il mondo del pallone per come lo conosciamo. I bianconeri fra le società fondatrici, lo sappiamo molto bene, di questa Superlega, Agnelli vicepresidente di Perez, diciamo anche una guerra dei grandi dichiarata nei confronti della Champions League e dell'UEFA. Tutto questo, ma non solo, il terzo tempo di oggi. Buonasera a tutti, Marco Spadavecchia in studio, tra pochissimo Alberto Mauro in collegamento Skype, ce l'abbiamo. Buonasera Albi, ben ritrovato.
Buonasera, ben ritrovati. Puntata ricca, giornata intensissima per quello che di fatto ha cambiato e cambierà inevitabilmente il modo di ragionare, il modo di pensare il calcio. Da ieri qualcosa è cambiato qualcosa di profondo e noi cercheremo di raccontarvelo, cercando magari di venire anche incontro ai vostri dubbi, rispondere alle vostre domande. Lo faremo anche con degli esperti in materia, perché è chiaro che oggi è una giornata epocale, storica, piaccia o non piaccia, il calcio è cambiato.
Sta cambiando tutto nel corso degli ultimi anni, noi abbiamo anche il privilegio di raccontare il buono e purtroppo anche il cattivo, no, di questi cambiamenti, e ci interrogheremo anche sull'opportunità di una Superlega esclusiva, ricca, per pochi, che si divide dal calcio tradizionale, con appunto ripercussioni che sono ancora davvero solo da immaginare, perché non possiamo ancora capire davvero nei dettagli che cosa accadrà ai calciatori delle squadre che fanno parte di questa Superlega, quali saranno gli inviti, le wild card, no? Prendendo spunto dall'esempio molto, molto pertinente, che è quello del basket. Nel corso della puntata parleremo con, tra l'altro, i vostri interrogativi, possiamo anche girarli nel corso dell'ultima parte di trasmissione all'avvocato Paco D'Onofrio, esperto di diritto sportivo. In queste ore si sta muovendo un po' tutto, perché i procuratori stanno cercando di capire quali possono essere le clausole, quali possono essere insomma gli escamotage per non andare incontro ad esclusioni eccellenti, no? Considerando anche il prossimo europeo. E gli avvocati, gli esperti di diritto sportivo stanno cercando di capire, insieme ovviamente agli stakeholder, come direbbe l'avvocato, il presidente Andrea Agnelli e magari anche l'avvocato Paco D'Onofrio, ecco, i portatori di interessi in queste vicende, quali siano le loro posizioni. Noi crediamo, no, che con una mossa del genere, attraverso una mossa del genere, penso, insomma, ritengo che sia stato certamente preso in considerazione tutte le risposte da parte dei diretti interessati, e quindi che Juventus e le altre 11 società fondatrici di questa Superlega abbiano già insomma sondato il terreno legale per portarsi avanti con questa iniziativa senza avere grandi ripercussioni. Vabbè, insomma, c'è tanto da dire anche sotto questo aspetto, Albi.
Tra l'altro, sì, prima di tuffarci, ovviamente, come logico che sia, sulla Superlega, una notizia dell'ultima ora che riguarda la Juventus Under 23, sì. Risultato positivo, un giocatore, Riccardo Capellini, è chiaramente in isolamento al momento, con il doppio tampone poi tornerà a disposizione, e quindi in questo momento un positivo per l'Under 23 della Juventus. Tra l'altro, Capellini, che non aveva giocato l'ultima partita per infortunio, questa probabilmente è una buona notizia per la Juve e per la Juventus Under 23. Tornando al discorso principe, la Superlega, è chiaro che in questo momento siamo nel pieno di una guerra, aperta, tutt'altro che fredda, caldissima, tra gli organi della UEFA, della FIFA, le leghe, le federazioni, che chiaramente cercano di tutelarsi e tutelare il loro prodotto, e quindi i vari campionati, la Champions League, gli europei, i mondiali. Dall'altra parte c'è una secessione, uno scisma, un terremoto, chiamatelo come volete, però di fatto ci sono 12 club che diventeranno presto 15 e poi in totale saranno 20, che si sono staccati, hanno deciso di fondare una propria lega, no? Una Superlega che di fatto poi prenderà posto, il posto della Champions, quindi in antitesi con la Champions, ma non con le altre competizioni. Cosa vuol dire? Che questa Superlega è stata concepita, nata, strutturata per andare a sostituire la vecchia Champions League, ma compatibile totalmente con i vari campionati nazionali, con i mondiali e gli europei. Quindi cosa vuol dire? Cosa significa in soldoni? Che di fatto le squadre che partecipano a questa Superlega in teoria potrebbero continuare a giocare in Serie A, potrebbero continuare a giocare i mondiali e gli europei. Dall'altra parte c'è però da capire come la prenderanno. Al momento non l'hanno presa molto bene,
no.
Le varie entità che organizzano i campionati nazionali, gli europei, i mondiali, che in questo momento non sono per nulla favorevoli alla possibilità che queste 12 squadre, che poi saranno 15 e poi nel computo finale saranno 20, partecipano a questi tornei, a queste competizioni. Quindi al momento siamo in guerra aperta, vedremo se poi ci saranno i margini di una specie di riconciliazione, di venirsi incontro, una specie di compromesso che permetta alle queste 12 squadre di continuare a giocare nelle loro leghe, nei loro campionati, e anche alle varie leghe di non perdere delle squadre così importanti in nome poi di una Superlega. Importante sì, però è chiaro che poi la tradizione, l'importanza dei campionati nazionali alla fine è qualcosa da preservare ad ogni costo, forse.
Cosa possiamo dire in merito? Prima di andare anche a sviluppare insieme, però è tutto il giorno che se ne parla, i nostri amici sanno già quali siano, no, i connotati, sì, per sommi capi di questa Superlega. Innanzitutto che è uscito poco o nulla. Sono stati bravissimi i protagonisti nel corso delle, sì, ultime settimane a tenere nascosto, anche perché nascosto o comunque celato in maniera, cioè ai più, questo progetto di Superlega, questa idea di Superlega che è più che un progetto, che, sì, probabilmente secondo me, ecco, si pensava potesse essere concertata appunto con le parti, con l'UEFA. Non c'è più il patrocinio, l'egidia degli enti che hanno di fatto amministrato, governato il calcio nel mondo. Quindi si tratta di un qualcosa a parte, non si tratta di riottosi o ribelli, non credo, o magari ci sono delle cause che hanno portato anche a questa spaccatura nel corso degli anni. Si tratta semplicemente di 12 club, considerando le tre italiane, le tre spagnole e le sei inglesi per il momento, che decidono di autonomamente farsi una Champions League. Poi, cercando di capire quale sarà la compatibilità con i campionati nazionali, perché ora viene detto tutto è il contrario di tutto, no Albi?
Esatto, è tutto da scoprire questo, lo vivremo giorno per giorno, settimana per settimana. Al momento vale tutto, vale sia che queste squadre vengano escluse dai campionati nazionali, a partire già da oggi, da domani.
Anche dal campionato attuale.
Anche dal campionato attuale.
Scherzando, qualche meme in giro per il web, esatto, ha detto Pirlo è contento perché ha già raggiunto la qualificazione, esatto, in Super League. Tra l'altro vita natural durante, non ci sarà neanche bisogno, esatto, di riconquistarsela,
esatto,
strada facendo.
Proprio a questo riguardo parole importanti di Müller, che è dell'esecutivo UEFA, che parla di un'estromissione del Chelsea, Real Madrid e il Manchester City dall'attuale Champions League. Attenzione, una voce istituzionale, una voce importante, non è una voce di corridoio, che parla di questa possibilità. E quindi vedremo se sarà assegnata la Champions League a tavolino al PSG, vedremo come si comporteranno le varie leghe, le varie Serie A, la Premier, la Liga nei confronti di queste squadre. È tutto in divenire, e alla luce di questo ieri chiaramente la notizia ha preso un pochino tutti in contropiede, però si spiegano quei contatti che ci sono stati, quegli incontri, no, di cui magari non riusciamo a trovare una spiegazione nell'immediato. Io mi ricordo qualche mese fa Andrea Agnelli a casa Milan per parlare con Scaroni, con Gazzidis. Mi ricordo lo stesso Andrea Agnelli che parecchi mesi fa ha ricevuto Florentino Perez alla Continasso, una visita di più di 3 ore. E avevamo pensato, magari qualche movimento di mercato, sicuramente si parlerà di Superlega, però nella testa di tutti la Superlega era un progetto da sviluppare, futuribile,
con l'UEFA.
Magari 2000, esatto, dal 2024.
Tra l'altro oggi presentazione, non penso sia un caso, presentazione della nuova Champions League.
Esatto, quindi formato tra l'altro 36 squadre, ma ne parleremo magari dopo. È chiaro che l'uscita allo scoperto, la rottura del fronte da parte di questi 12 membri fondatori ha portato poi a un terremoto di cui potremo misurare gli effetti secondo me soltanto nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Al momento è un muro contro muro di cui non si vede la fine. Chiaramente però ci saranno secondo me dei movimenti di assestamento, una specie di compromesso che porterà poi secondo me a scegliere il bene comune, perché in questo momento io non posso pensare a vedere Juve, Inter, Milan fuori dal campionato italiano, non posso pensare che la Champions si chiuda così con la vittoria a tavolino del PSG, non posso pensare che i prossimi europei, i prossimi mondiali si possano disputare senza i giocatori che fanno parte di queste squadre. Non ci credo. Secondo me sarebbe troppo. È chiaro che qualche conseguenza ci sarà, e questa ce l'aspettiamo, se l'aspettavano anche i 12 club membri, e questo è indubitabile. Vedremo quali saranno gli sviluppi. È chiaro che da questo momento bisogna anche cambiare il modo che abbiamo noi in testa di ragionare e di pensare il calcio. Sarà un altro calcio, un altro tipo di calcio, meno sentimentale, meno di nostalgia, meno di tradizione, sicuramente più di business, sicuramente più strizzando l'occhio ai modelli statunitensi, nonostante altri sport, altre situazioni, però il modello secondo me va molto in quella direzione. Da un certo punto di vista è un peccato, perché si perdono le tradizioni, si perdono i valori, anche morali, sui quali si fonda lo sport italiano, lo sport europeo e in particolare il calcio, da quando è iniziato in Italia. Dall'altra però c'è l'inevitabile situazione allarmante, alla luce soprattutto della pandemia, che porta questi club, questi 12 club, a fare delle riflessioni e a dirigersi verso delle oasi economiche più floride. E in questo momento la Superlega ti porta degli introiti che non ti possono portare nel campionato italiano, nella Champions League, nell'Europa League sommate. E quindi è chiaro che in questo momento, aggravato dalla situazione della pandemia, con dei bilanci in rosso, e non è un caso che tutte le 12 squadre che hanno aderito, che sono tra i membri fondatori, siano con abbiano un pesante bilancio in rosso, non è un caso che si stiano dirigendo verso questa Superlega, anzi l'abbiano addirittura fondata, e a breve partirà, si parla addirittura di agosto, vedremo se poi ad agosto parleremo di Superlega.
Allora, innanzitutto cerchiamo di capire, no, quali siano le cifre di questa Superlega in maniera molto spannometrica per quanto ci riguarda, poi parleremo con degli esperti. Ecco, se per una vittoria della Champions si riesce ad avere un introito, così ragionando, su circa 110-115 milioni, forse 120, dipende anche da alcuni fattori variabili, certo, nel tempo. Per una vittoria di una Superlega si potrebbe, un club potrebbe incassare circa 400 milioni di euro, ad esempio. Solo la firma, alla firma per l'ingresso in questa Superlega si parla di una cifra superiore ai 350 milioni, se non sbaglio, Albi.
Sì. Sì.
Intanto, mentre la Juventus vola in borsa a più 17,8%, guadagnando 200 milioni, stiamo parlando dell'indice ovviamente, succede tutto questo.
Capitalizzazione, però, certo, Spero che la borsa è molto fluttuante e deriva anche da tante piccole sfumature, magari domani il titolo,
cioè, parliamo di un indice.
Esatto, è da prendere con le pinze e da soprattutto valutare nel lungo periodo, non nella giornata, nelle due giornate. Il titolo poi si valuta magari nel mese. Non sono un esperto, ma mi dicono così gli esperti. Ecco.
Intanto Steven Zhang si dimette dall'ECA. Stessa cosa è avvenuta con ovviamente il presidente, l'ex presidente dell'ECA, Andrea Agnelli. Certo. Sì. Florentino Perez verrà intervistato stasera dal Siringuito.
E a mezzanotte
avremo anche dei dettagli abbastanza importanti da quello che è il presidente di questa Super League. No?
Chiedo solo che magari, se potendo, compatibilmente con gli impegni di tutti, cercare di anticipare un pochino i tempi, perché ragazzi, ieri qualcuno a caso ha finito di lavorare alle 3 del mattino. Non sono abituato, sinceramente non ho più l'età, non ho più il fisico, quindi magari invece che a mezzanotte cercare verso mezzogiorno l'una sarebbe perfetto.
Andiamo una pecca adesso a Florentino, magari.
Esatto, sappiamo che in Spagna i tempi sono un pochino più dilatati.
Sì, no? C'è la tardi.
No, tra l'altro curioso che ieri c'è stata una riunione di emergenza dell'ECA, alla quale ovviamente non ha partecipato Andrea Agnelli. Di fatto questa riunione ha sfiduciato lo stesso presidente Andrea Agnelli, che dell'era poco ha rassegnato le proprie dimissioni, e si è schierato l'ECA compatta con la UEFA e con la FIFA. Ieri è stata una giornata molto intensa anche da questo punto di vista, con Andrea Agnelli che ha rassegnato le dimissioni all'ECA. La riunione è stata diretta da Van der Sar, che è il suo vice, e questo è uno delle piccole conseguenze, delle piccole cause-effetto che dovremmo misurare da qua alle prossime settimane.
E in tutto questo si riunisce la Lega in queste ore, con presenti i tre club fondatori, sì, della Superlega, Juventus, Inter e Milan ovviamente. Sta avvenendo tutto adesso, e non credo che il comunicato uscito ieri dopo la mezzanotte, insomma, intorno a quell'orario lì.
Mezzanotte e 7 minuti, ecco. Lo ricordo bene, purtroppo, perché da lì in poi è successo l'ira di Dio.
Non credo fosse un caso, ecco, proprio in questo momento storico, appunto, attraverso il quale si capirà di più, ma insomma, si poteva immaginare qualcosa di diverso fino a qualche ora fa, qualche giorno fa, no? Con la presentazione della nuova Champions e tutto quello che abbiamo accennato. Allora, qualcosa da ascoltare, siamo pronti? Ovviamente vi stiamo chiedendo il vostro parere su questa Super League, mi sembra abbastanza ovvio.
Noi magari un'opinione noi ce l'abbiamo, però noi vi diamo le informazioni, e poi è giusto che ognuno abbia la sua opinione in merito. Certo. Scriveteci, mandateci dei vocali, vogliamo sentire anche i vostri ragionamenti, le vostre idee le vostre opinioni, facciamo la radio, facciamo la trasmissione anche con voi, e quindi dateci le vostre opinioni, noi vediamo le informazioni, poi potete trarre tranquillamente voi le vostre conclusioni.
Detto questo, ovviamente quello che non piace a molti appassionati di questo sport è che attraverso questa Superlega andrebbe a morire, ecco, la quintessenza del calcio e dello sport in generale, che è il merito sportivo, diciamo così.
Quello sicuro sarebbe messo in terzo, quarto, quinto piano in favore del business, dei soldi che potrebbero andare a ripianare le casse dei club che accettano. Dall'altra parte però ci sono gli altri club che si trovano sfavoriti, non hanno questi bonus finanziari, ma devono soprattutto poi andare a gestire una situazione ridimensionata anche economicamente dall'assenza di questi club. Banalmente faccio un esempio: se per caso veramente in Serie A dovessero andare via, non giocassero più in A Inter, Milan e Juve, i diritti TV su questa Serie A secondo me sarebbero rinegoziati.
Poi che fa la Juve? Si gioca solo la Superlega?
Cioè, diventa una situazione molto molto delicata da gestire a 360 gradi, sia per i club.
C'è chi ipotizza anche due squadre, no? Una squadra in grado di giocare il campionato, l'altra invece che si dedica solo alla Superlega.
Sono situazioni che noi vi raccontiamo in divenire, non sappiamo cosa succederà di preciso, vi raccontiamo i fatti e poi cerchiamo anche di interpretarli per andare a proiettarci sul futuro, ma è chiaro che è una situazione molto molto delicata, molto spigolosa, con parecchie sfaccettature che cercheremo di definire meglio da qua ai prossimi mesi.
Ultimissima considerazione prima di andare a sentire qualcosa, un po' maligna da parte mia: si spiega anche il silenzio di Andrea Agnelli delle ultime settimane? Visti comunque i risultati sportivi e tutto quello che è ruotato intorno alla Serie A con i vari rinvii, chissà, magari sì, perché quando ti concentri per fare qualcosa del genere magari la tua attenzione è rivolta proprio a strutturare al meglio appunto una vera e propria rivoluzione in grado anche di sovvertire tutto quello che stiamo vivendo, no? Anche passando dai risultati sportivi che andrebbero in secondo piano.
Una rivoluzione ideata nel giro di 2 mesi, questo scordiamocelo. È un progetto che cova da anni e che secondo me ha avuto un'accelerata decisiva negli ultimi mesi con la pandemia. Secondo me i club hanno deciso ora o mai più, perché in questa situazione l'unico modo per cercare di ripianare i nostri bilanci è un'iniezione di liquidi che può arrivare soltanto attraverso una competizione del genere. Cioè, con allo stato attuale delle competizioni attuali, i nostri bilanci non possono essere sostenuti o sostenibili, abbiamo troppe spese. Abbiamo i ricavi da stadio che mancano, abbiamo degli stipendi abnormi per fronteggiare una situazione di pandemia che era imprevedibile chiaramente qualche mese fa. Quindi l'unica soluzione che hanno trovato secondo me i vari club, le varie società, è stata quella di costruirsi una lega ad hoc e gestirsi direttamente i ricavi, e questo chiaramente ha implicazioni positive dal punto di vista del bilancio a livello di tradizione morale e sportiva.
Cambia tutto.
Chiaramente affossa tutto un movimento di piccole e medie imprese, che sono le piccole e medie squadre, che dovranno affrontare ulteriori sacrifici, anche di più, perché perdono l'appeal condiviso di queste big che vanno via, salutano, e le piccole e le medie giocano tra di loro.
Qualcosa da ascoltare, siamo pronti? Vrosci in regia, sentiamo note vocali al 340-54-25-324.
Amici di Terzo Tempo, ciao, sono Luca da Roma.
Ciao Luca.
Io non mi aspettavo questo terremoto di Andrea Agnelli e tutti gli altri 11 presidenti di queste 12 squadre. Sono incuriosito, anche se un po' basito dalla piega che prenderebbe il calcio. Comunque un po' curioso lo sono. Però Andrea Agnelli ha fatto un gesto senza ritorno, e quindi o si ha fatto bene i suoi calcoli e questa cosa va in porto, o altrimenti penso che si sia bruciato. Penso che veramente non possa più avere nessun tipo di rapporto né nella Lega né nella UEFA, quindi o va o se no penso che non potrà essere più il presidente della Juve. Non so, che ne pensate? Ciao.
Sono d'accordo. Sono assolutamente
l'ennesimo all-in, questo è abbastanza pesante.
Questo pesantissimo, non c'è un dietrofront, non c'è neanche un piano B. Ecco, non c'è un piano B. In questo momento muro contro muro, ma non si può tornare indietro, quindi io immagino che si vada avanti sulla strada della Superlega e dall'altra parte la UEFA legittimamente da parte sua andrà avanti cercando di far valere i propri diritti. Si arriverà, spero io, me lo auguro con tutto il cuore, per il bene del calcio, per il bene dei giocatori in causa e dei club, a un compromesso che non so quante competizioni coinvolgerà. Spero il più possibile che si trovi una quadra per permettere poi di goderci. Quanto li abbiamo aspettati questi europei? e io spero che di poterli vedere con tutti i protagonisti in campo, perché sinceramente vedere un europeo senza Messi, senza Ronaldo, sì, senza Kane, io no, perché sono troppo vecchio per vedere una cosa del genere.
Sì, Messi fa l'europeo, ci piacerebbe, però
no, vabbè,
si è capito il senso.
No, esatto, cioè senza i big sarebbe veramente qualcosa di sconvolgente, quindi io mi auguro,
no, appunto, potrebbe coinvolgere anche tutte le varie competizioni, certo, come la Coppa America, c'è tutto, esatto, i mondiali,
mondiali di Qatar 2022 senza Messi, cioè rischiamo veramente di andare a perdere il calcio, perché poi ci sono i tifosi, i tifosi nessuno li considera, o forse li considerano tutti, li mettono tutti in fondo alla lista, ma ci sono i tifosi. Se noi proponiamo un europeo senza i big, io penso che il calcio perda appeal, la competizione in sé perda appeal, i tifosi magari si dirottino su altro, è un rischio che al momento nessuno può calcolare, ci andrei molto cauto. Dall'altra parte io capisco le ragioni legittime della UEFA e della FIFA di dire: ragazzi, però voi andate, vi fate i fatti vostri, e quando venite a giocare a casa nostra le regole le dettiamo noi. Quindi è complicato, è complicatissimo. Al momento non vedo una via d'uscita lineare, spero che si trovi nel giro dei prossimi mesi.
Il calcio ha 4 miliardi di utenti, di follower, e probabilmente, insomma, il seguito per quanto riguarda la Champions League è di un quarto rispetto al Super Bowl. Cioè, sì. E questo è stato anche il ragionamento da parte di questi grandi club. Abbiamo un bacino di utenza incredibile, e probabilmente il prodotto calcio non è gestito al meglio, o potrebbe essere gestito molto meglio, però isolando ovviamente le grandi partite. Le grandi, sì, partite vuol dire top team, e vuol dire appunto Superlega, e vuol dire questo campionato da, tra pochi, tra esclusivo in tutti i sensi, dal punto di vista proprio letterale, perché esclude, esatto, tutto il resto.
Un campionato d'elite che porti tanti soldi, che porti tante visualizzazioni, tanti tifosi, che d'altra parte prova a escludere. Questo secondo me è stato il ragionamento alla base di tutto, cioè come mai la Champions è comunque un prodotto così importante, però non ha neanche la metà, no, degli introiti del Super Bowl, nonostante, giusto, i tifosi di calcio nel mondo siano 4 miliardi e i tifosi di football americano sono qualche centinaia di milioni. Perché? Questa è la domanda, secondo me, che ha mosso tutto. Poi è stato accelerato, il volano che ha dato l'accelerazione decisiva è stata la pandemia, e in questo momento è diventata una necessità. Prima era un'opportunità qualche mese fa, oggi è una necessità per questi club che si sono sbilanciati a livello di bilancio, di fatturato, per gli stipendi e tante altre cose. In questo momento è diventata una necessità irrinunciabile dal punto di vista di bilancio. Certo è che il calcio non deve essere valutato solo dal punto di vista economico, finanziario, di bilancio, è una componente anche importante, ma ci sono tanti altri aspetti da considerare che in questo momento secondo me la Superlega sottovaluta o non considera.
Altro da ascoltare, poi andiamo verso il notiziario sportivo, sentiamo qualcosa, siamo pronti.
Buonasera ragazzi,
buonasera.
Sono Paolo da Firenze.
Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Scusate, si parla di tradizioni, di valori morali, ma da quando in Champions ci vanno le prime quattro? Alcuni paesi ne mandano una sola e devono fare i gironi preliminari, ma non era già questa un tradimento delle tradizioni rispetto a quando ci andava, certo, solo e vincevi il campionato nazionale?
La Coppa dei Campioni, sì, non a caso poi diventa Champions League.
Poi è diventata Champions, prima la Coppa dei Campioni. Noi non siamo qua a parteggiare per la Superlega, anche la UEFA e la FIFA, come ne parlavamo prima in fase di briefing, insomma, non è che sono degli angioletti, ecco.
Io dico solo una cosa, fair play finanziario.
Esatto, ecco, apriamo la parentesi e chiudiamola col fair play finanziario, aggirato, truffato, dileggiato da tanti club, senza entrare troppo nel merito. È chiaro che ognuno pensa al suo beneficio personale, no? Le competizioni, gli organizzatori pensano ai ricavi e ai propri beni personali. Detto questo, ci sono delle riflessioni da fare sulla Superlega, che da una parte dà sicuramente benefici positivi a livello di bilancio, dall'altra va a stravolgere un equilibrio. Vedremo se il calcio italiano riuscirà a ritrovare un equilibrio senza Inter, Milan e Inter e Juve, oppure parzialmente con queste tre squadre. È difficile adesso sbilanciarsi.
Rimanete con noi, notiziario sportivo, poi parleremo ovviamente della Superlega, tutto quello che c'è da sapere su questa nuova competizione. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:36 minuti. Stiamo parlando di Super League, lo facciamo con i nostri amici, 340-54-25-324, quello che c'è da sapere ne parla tutti da questa mattina, anzi da ieri notte, Alberto Mauro ne è la testimonianza, per quanto riguarda quello che c'è da sapere, vabbè, lo ribadiamo, no? Due gironi da 10 squadre, con i quarti di finale poi incrociati, una finale unica, gare infrasettimanali, con finale invece nel weekend, molto simile a quello che avviene in Champions League. 18 partite garantite, 23 in caso di finale, 22 slot infrasettimanali. L'esempio dell'Eurolega, abbiamo detto, del basket è molto pertinente con questa. Sì. Appunto, ci saranno probabilmente 5, si arriverà a 15 squadre fondatrici o comunque 15 squadre sempre presenti, senza retrocessioni e senza promozioni se non quelle che vanno appunto a riempire gli altri 5 slot liberi. Che saranno inviti.
Sì, quindi il merito sportivo è ridotto ai minimi termini, è ridotto a quelle 5 squadre che per meriti o per volontà saranno.
Sì, è blasone anche, credo.
Sì, esatto.
È l'ignaggio dal punto di vista economico, cioè è sì. Un po' come avviene col basket, no? Con Armani sempre presente, e poi magari il titolo nazionale viene vinto da Venezia, insomma. Però non cambia, la sostanza non cambia per quanto riguarda la presenza delle grandissime. Sentiamo qualcosa. Siamo pronti, note vocali.
Good morning, Radio. Eccolo. Good morning, Alberto. Good morning, Marco. Penso che abbiate tanto di cui parlare oggi. Vi butto la mia, così. Ma Champions League e UEFA che fanno i romantici? I romantici siamo noi tifosi, qualcuno di noi. Perché qualche tifoso che adesso parla, che dice noi andavamo a prendere la pioggia, andavamo in trasferta, sono quelli che vengono pagati per fare tifosi, perché tifosi siamo noi. Okay. Ma la UEFA è romantica, cioè quella che praticamente permette al Paris Saint Germain di spendere 380 milioni per Neymar e Mbappé in 2 anni, o esclude il City per poi farla rientrare dalla porta principale, e poi però sanziona Milan Inter perché non rispetto al fair play finanziario. La FIFA è romantica, però è quella che dà il mondiale del Qatar a novembre, che tace sul fatto che 7.000 persone più o meno muoiono per creare questi nuovi. Questi sono i romantici. Devono ammettere, hanno giocato chi ce l'ha più lunga, hanno perso. Niente, c'è da dire, c'è per l'amore di Dio. È bello che adesso i vari De Laurenti, Skyro, Preziosi, Lotito, che adesso ci additano, vogliono escluderci. Ma non volevate escluderci tempo fa? Dov'è il problema? Cioè, tra l'altro questa Superlega, se verrà fatta, mi pare si giocherà durante la settimana. Cioè,
chi la dura la vince, potremmo dire, aggiungendo, ovviamente si scherza, ragazzi.
Sintesi. Noi abbiamo anche accennato prima la questione del fair play finanziario, adesso non ci vorremmo entrare perché sennò potremmo dedicare veramente un'intera puntata soltanto alla questione del fair play finanziario, però come dicevamo prima, chi è senza peccato scagli la prima pietra, tante critiche rivolte alla Superlega, dall'altra parte anche UEFA e FIFA diciamo che non sono così limpide, ecco, già solo per la questione del fair play finanziario e di come hanno gestito alcune squadre, alcuni club, alcune società, insomma, sono state colte più che in flagrante, direi, molto più che in flagrante, ecco, anche per questo motivo noi non facciamo il tifo né per una né per l'altra, noi vi raccontiamo i fatti, poi ognuno è giusto che si faccia la propria opinione, ognuno è giusto che esprima il proprio pensiero a riguardo.
Come potrebbe cambiare, ce lo chiederemo nel corso della puntata, no? Il calcio per il tifoso bianconero, che verrà evidentemente inserito, no, in questa novità, secondo me al netto di tutto, cioè, esserci è meglio che non esserci, certamente. Sì. Far parte del gota del calcio europeo è certamente, insomma, meglio che invece provare a inseguire una chiamata in questa Superlega, qualora si concretizzasse anche già da partire dalla prossima estate. E quindi come potrebbe essere? Stiamo parlando appunto di turni infrasettimanali, ci sarebbe un campionato da una parte che continuerebbe, punto di domanda?
Ecco, proviamo, guarda, a sviluppare la peggiore e la migliore delle ipotesi, no?
La peggiore delle ipotesi cambia poco, la Champions League diventa per la Juventus e per le altre partecipanti Superlega, più lunga, più prestigiosa, sì, più ricca, punto. Probabilmente la Coppa Italia, insomma, avrebbe meno senso di esistere, il campionato avrebbe senso vincerlo, avrebbe senso,
sì,
parteciparvi.
La Coppa Italia si potrebbe sviluppare poi magari tutta insieme d'estate, una competizione che diventa poi magari estiva, per trovare uno slot, anche perché le partite saranno con la Superlega saranno molte di più, e quindi praticamente si giocherà pronti via ogni turno infrasettimanale, buono, no? da essere sfruttato con la Superlega, sì. Si giocherà una ventina di partite, ce ne sono meno oggettivamente oggi con la Champions League, nonostante oggi sia stata proprio firmata la riforma della nuova Champions che porterà le squadre a 36, quindi qualche partita in più sicuramente con la prossima Champions, però chiaramente saranno di più quelle con la Superlega, quelle della Superlega.
Si passa da 13 con percorso tutto, insomma, fino alla fine, finale compresa, a 23.
Sono 10 in più,
Sono 10 in più. Le garantite adesso sono 6 e diventeranno 18. Tre volte tanto.
Sono 10 slot settimanali in più, no? Rispetto a questa Champions. Insomma, è da gestire. Da gestire. È chiaro che poi tutte le altre competizioni, Supercoppa, Coppa Italia, andranno in secondo, terzo piano e saranno magari poi ricollocate. Ecco, a me viene da pensare questo, perché non ci sono oggettivamente slot a disposizione durante la stagione infrasettimanale per poter permettere distrazioni, ecco, che non, certo, siano Superlega e competizioni nazionali. Da capire se queste squadre, se queste 12 squadre potranno poi continuare a giocare nelle varie leghe.
E questa è l'ipotesi invece meno bella, insomma.
Nella peggiore delle ipotesi, la Juve rischia di essere stromessa dal campionato di Serie A, e qualora poi volesse rientrarvi, rientrerebbe dalla quinta divisione, e quindi ci vorrebbero ben anni, almeno 5 anni nella migliore delle ipotesi, per rivederla ai vertici della Serie A. E nella peggiore sempre delle ipotesi, non potrebbe ovviamente chiaramente partecipare alla Champions, non potrebbero i giocatori juventini disputare né l'Europeo e neanche il Mondiale. La Juve avrebbe soltanto la Superlega, e magari ci sarebbe una causa non milionaria ma miliardaria nei confronti proprio del club, da parte della UEFA. Questa è la peggiore delle ipotesi.
Catastrofe.
Io spero che questo non accada, perché sarebbe una catastrofe a livello sportivo, ma pur sempre una catastrofe.
Qualcosa da ascoltare prima di andare al nostro prossimo ospite via Skype, sentiamo.
Buonasera a tutti, sono Enrico da Prato. Io sono felicissimo di questa scelta. La Superlega è un'ottima cosa, è un procedere nella strada giusta per rendere il calcio un vero e proprio spettacolo. Non vedo l'ora di vedere le partite di questa nuova Lega. Molto meglio, scusate, mi dispiace per gli altri, ma molto meglio vedere e perdere con Real Madrid che vedere e perdere con il Benevento.
Ah, sicuro.
Ecco, poi bisogna anche interrogarsi sulla forza di questa squadra, che posizione avrebbe dal punto di vista sportivo in questo momento, ecco, andarsi a giocare una competizione del genere, gli equilibri quali sarebbero oggi, ma quello è un altro discorso, e attiene poi alla parte prettamente sportiva e calcistica. Cioè, non saresti più sempre tu a far la voce grossa? Probabilmente, è ovvio, mi sembra ovvio, un po' come viene in Champions League.
Certo. Sì, sì, sarebbero tutti equilibri da ridisegnare, secondo me. Molto complicato inizialmente, e poi secondo me ci si ritrova strada facendo. È chiaro che all'inizio sarebbe tutto nuovo, a partire proprio dalle partite, dalle trasferte, dal fatto di giocare sempre contro una big. Ci si deve abituare anche a questa nuova... A questo nuovo, certo, percorso ad ostacoli che aspetterà, che attenderà la Juventus, in cui affronterà, non ci saranno poi pause.
Questa settimana è lo United, settimana prossima è, esatto, il Real Madrid, poi è l'Arsenal, sì, queste partitine da poco.
Una big su big contro big, nessuna pausa, il turnover non so quando si farà, ecco, probabilmente poi
in campionato,
esatto, sì, poi si rovesceranno, no, le strategie e i traguardi, gli obiettivi, il campionato diventerà una competizione secondaria a questo punto.
Ammesso che non lo sia già stata nel corso magari delle fasi più calde della Champions League.
Ho trovato l'accordo tra le squadre partecipanti alla Superlega, tra i membri fondatori, per 23 anni l'accordo, quindi insomma
un quarto di secolo quasi.
Sì. Saremo ben vecchi noi.
Saremo vicini forse alla pensione, ma quale pensione?
Non so, non credo. E poi niente. E poi da un lato è una...
Ti faccio questa domanda. Scusami, sì, ti incalzo, però magari puoi integrare il ragionamento. La Juventus è pronta dal punto di vista della mentalità, visto che è sempre stata molto legata al campionato di Serie A, che ha messo sempre in cima agli obiettivi, al di là delle legittime ambizioni, sì, in Europa. È pronta davvero a spostare un po' anche l'orizzonte sotto il profilo tecnico?
Deve per forza, perché se non lo fa, cosa serve fare la Superlega se poi vuoi rimanere ancorato al campionato o alla Coppa Italia o alla Supercoppa? Deve fare questo sforzo. La Juve ha sempre avuto parecchia difficoltà in Champions, no? Ultimamente diciamo che non vince la Champions da ben più di 20 anni, quindi questo è sicuramente un contro. Dall'altra parte forse è arrivato il momento di evolversi soprattutto anche dal punto di vista mentale, andare a dire: io in Italia credo che la Juve abbia fatto quel che doveva fare senza risparmiarsi e senza perdere nulla, cioè ha vinto quel che doveva vincere, ha stravinto. Dopo un ciclo di 9 scudetti di fila forse è giusto anche provare a cambiare obiettivo, no? A rimettersi in discussione altrove. Questa potrebbe essere un'ipotesi, vedremo. È chiaro che conta tantissimo l'interpretazione che avranno poi i giocatori, la società, il club, però immagino che facendo un salto del genere, sfidando la UEFA e la FIFA, credo che la Juve sia ben decisa ad andare fino in fondo in Superlega.
E quindi ha un po' modificato anche, sempre con il sorriso sulle labbra, lo diciamo, no? La volontà anche di Andrea Agnelli, evidentemente, di rendere la Champions o l'Europa più simile al campionato, perché diventa un percorso più lungo che interessa l'intero anno e somiglia più a un torneo, appunto, come la Serie A, tranne la parte terminale, poi con i play-off e le finali tradizionali.
Sì, bisogna anche abituarsi a questo nuovo sistema, no? Di fatto non si distacca un pochino dalla Champions che conosciamo, diventa di fatto un torneo parallelo, non è più un'altra competizione, ma una competizione parallela che scorre di fianco al campionato e fa compagnia al campionato più o meno dall'inizio alla fine. Più o meno anche a livello di partite siamo lì, c'è la possibilità che la Juve giochi veramente tutti gli infrasettimanali, si abitui a giocare tutti i mercoledì e giochi il weekend il campionato e il mercoledì la Superlega e via via così fino a fine stagione. È chiaro che non ci sarebbe spazio per altre competizioni, coppe, supercoppe e altro, però immagino che ci sarà una soluzione anche per questo, che avranno già pensato a ricollocarle eventualmente d'estate.
Qualcosa da ascoltare, siamo pronti, note vocali, ancora.
Ciao Marco ed Alberto, ben trovati, e Donato della Big Family.
Ciao Donato.
Finalmente
Ciao
Donato. Riesco a riascoltarvi.
Finalmente noi ti sentiamo.
Per quanto riguarda la Superlega, io non capisco la levata di scudi della federazione, visto che la Juventus continuerebbe, Juventus, Milan, Inter continuerebbero a far parte della federazione a giocare il campionato italiano. Anzi, le altre società dovrebbero essere contente, quegli sfigatelli che potrebbero andare in Champions League. Detto questo, Čeferin deve imparare che non è lui che produce il calcio, ma la società, per cui i soldini che intascava come UEFA andavano divisi più equamente. Questa è una cosa della Superlega che già se ne parlava ai tempi di Moggi alla Juventus, se vi ricordate, di un supercampionato europeo per le squadre più forti. Già il buon Costantino Rozzi nel 79 presagiva questa cosa, disse che le quattro squadre italiane, lui metteva anche il Torino più forte,
vero,
avrebbero giocato un campionato europeo a parte e loro avrebbero giocato solo il campionato italiano, le squadre più deboli. Ciao e forza Juve.
Quello che cambia è che non c'è più il patrocinio, diciamo così, passatemi il termine, dell'UEFA. Questo se lo fanno, sì, sto campionato se lo fanno le squadre, stop, con delle
a questo punto,
regole proprie, forse anche con un'autonomia, esatto, anzi certamente un'autonomia, con arbitri propri.
Sì, sì, con arbitri propri. Secondo me a un certo punto le big si sono rese conto di essere talmente big che si sono posto una domanda: ma dobbiamo tirare la volata anche alle altre, in campionato, in Champions, oppure usciamo, no? Usciamo, ci autogestiamo e prendiamo tutti i ricavi del caso senza doverli spartire con altre squadre e con l'organizzazione, con la UEFA o la FIFA. Da un certo punto di vista può sembrare un discorso egoistico, chiaramente. Dall'altro punto di vista è chiaro che ognuno cerca di tirare l'acqua al suo mulino. Tra l'altro ho riletto ieri sera un'intervista di 11 anni fa, Arsène Wenger, comunque un allenatore che ci ha sempre visto piuttosto lungo. 11 anni fa Wenger diceva: tra 10 anni io mi aspetto una Superlega europea. Ci aveva visto abbastanza bene, ha sbagliato di un anno, insomma. E quindi merito anche Arsène Wenger.
Ci ha visto bene anche il Corriere dello Sport. Noi abbiamo il piacere di ospitare ancora una volta Roberto Perrone. Buonasera, grazie di essere con noi.
Ciao Roberto, buonasera, benvenuto.
Ciao.
Parliamo ovviamente dell'indiscrezione data in anticipo in merito a questa Superlega. Io ti chiedo, Roberto.
Bravo Zazzaroni.
Complimenti davvero. Ti chiedo un parere, perché poi insomma poi magari parleremo insieme di quale potrà essere lo scenario, ma in generale cosa ne pensi?
Ma guarda, io diciamo non sento l'esigenza di un'altra manifestazione, ma non sento l'esigenza, come non sentivo l'esigenza della National League per parlare di Coppa UEFA, di UEFA, come non sentivo l'esigenza della Conference League. Secondo me questa Superlega è figlia, cioè l'UEFA, Ceferin, lo sapete benissimo, è stato molto, molto critico, molto anche diciamo duro con Agnelli, eccetera, però questa Superlega è figlia dello sfruttamento del calcio in tutti i modi che c'è stato in questi anni, cioè quindi è l'ennesima manifestazione che giustamente tende a ricavare il più possibile dal calcio, ma non è la prima, cioè arriva dopo tutta una serie di coppe, di cioè il calcio in questi 20 anni, 25 anni è cambiato, si è ampliato, sono ampliati i confini, sono ampliati le manifestazioni, le partite. Perché? Perché più partite, più diritti, più sponsor, eccetera. Cioè è una continuo alzare l'asticella. Quindi adesso tutti si scandalizzano la Superlega, ma è conseguenziale a una situazione che si era creata. Cioè non è qualcosa di enorme, di completamente fuori da quello che è successo. Ma cioè, ci si poteva arrivare a una situazione così e ci si è arrivati. Poi io oggi ho fatto la citazione che la Juventus è molto brava in questo, nel metodo altoatesino, cioè mi ricordo ai tempi gloriosi di Giraudo e Romigai, che Romigai venne fotografato allo stadio Brianteo di Monza e tutti entrarono in fibrillazione perché la Juventus in quei tempi stava cercando di ottenere delle concessioni, voi lo sapete meglio di me, dal comune di Torino per costruire lo stadium, no? E allora sembrava che la Juventus se ne andasse da Torino. In realtà era il classico metodo altoatesino, quando gli altoatesini minacciano di fare la secessione e annettersi all'Austria, no? Cioè in realtà non ci vogliono andare in Austria, dove non conterebbero niente, vogliono restare in Italia a beccare sempre di più, no? E la Juventus ha fatto questo numero, infatti l'è riuscito perfettamente. Ha costruito il suo stadio, ha costruito tutto il resto, insomma, c'è quindi un'operazione riuscita benissimo, che ha anche condizionato tra parentesi gli avversari, perché dopo, cioè tutti gli altri non riescono a costruire gli stadi perché cercano di strappare dal comune di Milano, dal comune di Firenze, dal comune di Roma le stesse
condizioni, certo.
le stesse certo. condizioni, ma non ce la fanno. Quindi c'è, cioè, la Juventus ha ottenuto due risultati: uno, si è fatta lo stadio alla grande, e dall'altra ha creato una situazione per cui gli altri sono in difficoltà.
Chiarissimo.
Quindi può darsi che anche questa minaccia di Superlega sia un tentativo, come dire, di sedersi a un tavolo, poi di strappare qualcosa in più. Ecco, l'unica cosa che io voglio dire a tutti è che gli unici, secondo me, che dovrebbero parlare in questa vicenda sono i tifosi, perché sono gli unici che sono fuori dai giochi. Per il resto sono tutti dentro ai giochi, cioè l'UEFA e la FIFA, che adesso come dire, si scandalizzano, non sono organizzazioni no profit,
sì.
Non sono onlus che costruiscono ospedali in Africa, cioè, o ad Aleppo, capisci? Sono organizzazione, cioè anche la nascita della Conference League, cioè per che cosa è stata fatta? È stata fatta perché anche lì ci sarà qualche sponsor in più, qualche diritto televisivo, cioè è come dire, insomma, io andrei piano con lo scandalo, ecco. Poi si può discutere, io sinceramente già mi annoia la Lega italiana, figuriamoci la Superlega, cioè secondo me ce n'è già abbastanza, però non mi strapperei le vesti, insomma. Adesso poi vediamo come andrà a finire, ecco. Insomma, comunque a me non piace la divisione in buoni e cattivi, cioè qui non c'è, cioè sembra quasi che Andrea Agnelli sia lo sceriffo di Nottingham e capisci, e Čeferin Robin Hood, non è così, cioè stiamo calmi, non ci sono poveri che rubano i ricchi, non ci sono poveri in questa vicenda, ecco.
Non sono, so se ricchi e meno ricchi, diciamo così, Albi.
Esatto. Chiarissimo, sono, Roberto,
ci sono
come
altri
sempre
ricchi, diciamo così, cioè è uno scontro di poteri, perché poi Čeferin ha parlato di avidità. L'avidità non è solo quella dei soldi, anche quella del potere, del controllo, cioè ecco, stiamo molto calmi, ecco.
Diciamo che ricchi e diversamente ricchi, vogliamo
mettere
così.
Bravo, esattamente,
sorridente, perfetto. Roberto, io invece volevo proiettarmi con te un pochino sulle conseguenze, cioè secondo te c'è veramente il rischio, qualora poi la Superlega dovesse vedere veramente la luce, di un cortocircuito a livello di competizioni nazionali, addirittura le estromissioni dei giocatori che partecipano alla Superlega dai prossimi europei, dai prossimi mondiali, tu come la vedi?
Allora, sul fatto della collocazione, se questa Superlega va a sostituire la Champions, non credo che ci saranno problemi, diciamo, di calendario, perché le squadre che si giocano questa competizione giocheranno di mercoledì invece di martedì, insomma, invece di giocare la Coppa giocheranno questa Superlega. Il problema dei, quindi non ci sarà una sovrapposizione, non credo che ci sarà una sovrapposizione. Sul problema dei calciatori, io sono un vecchio garantista e ritengo che non sia in linea con i diritti dell'uomo che si possa impedire a un giocatore di vestire la maglia della sua nazionale perché non fa il campionato che vogliono questi qua.
Sì.
Secondo me ci sono delle, cioè a livello europeo ci sono state delle sentenze sulla libera circolazione dei lavoratori, su tante cose che hanno riguardato anche il calcio, insomma, che impedire a un giocatore di vestire la maglia sua nazionale perché non gioca nella competizione che dice uno piuttosto che quella che dice l'altro, cioè la vedo molto dura. Si tratta chiaramente, come prima dicevamo, della posizione appunto della Juventus, del Real Madrid, tutti questi, che potrebbe portare poi una trattativa per ridefinire anche la Champions. Secondo me anche questa è una forma di pressione, chiaramente, cioè di minaccia, cioè siamo ancora nella scaramuccia verbale, insomma, sì. Poi vediamo, ecco, però la vedo dura, che ho sentito anche dire addirittura che ci sarebbe la retroattività, che toglierebbero i trofei europee, cioè mi sembrano cose, insomma, francamente prive di qualsiasi fondamento. Io non lo so, finora siamo solo alle scaramucce, appunto, ripeto, è un cammino lungo, non è un cammino semplice, insomma, vedremo se si realizzerà, come si realizzerà, insomma, non lo so, io la vedo, qualcuno dice, appunto, ho letto che potrebbe essere già l'anno prossimo. Io l'anno prossimo lo vedo ancora di trattative, come dire,
chiarissimo,
di accorgimenti.
Ci vedi anche, ecco, tanta strategia, quindi, anche alla base di questa,
sì,
secessione.
Ci vedo della strategia, poi vediamo. Insomma, sicuramente i grandi club sono stati portati a questa decisione anche dal fatto che l'ultimo anno sui grandi club è pesato molto di più che sui piccoli.
Certo.
Cioè,
chiaro.
La Juventus, per esempio, in Italia, come voi sapete benissimo, era la società che dallo stadio incassava tantissimo.
Sì.
Cioè, lo stadio, appunto, c'era stata la rivoluzione con lo stadio di proprietà, con l'organizzazione, lo stadio era diventato una fonte di introiti non indifferente, insomma, molto, guadagnava più di Milan e Inter messi assieme, cioè per fare un paragone, chiaramente chi ha una società più piccola dallo stadio guadagna, cioè la voce stadio è forte, ma molto meno forte di quella della Juve. Quindi insomma ci sono state queste situazioni, insomma, e i grandi club hanno bisogno di tornare ad avere degli introiti, perché questa crisi ha colpito duro, insomma, ha colpito molti settori produttivi e il calcio in particolare. Ecco.
Roberto, dobbiamo purtroppo già salutarti, e quindi ti ringraziamo davvero.
Bello. Io sono per la, vi lascio dicendo che sono per la conferma di Pirlo.
Benissimo. E questo
sono
è importante.
Per la conferma di Pirlo, perché secondo me almeno 2 anni. La prossima volta poi.
Ma la conferma di Pirlo è legata alla Superlega? Chissà.
Boh.
Chi può dire?
Chi lo sa? Questa è una bella domanda, sai? Questa è una bella domanda.
La teniamo per la prossima
interessante.
Volta.
Sviluppiamo. Vabbè. La lasciamo lì per la prossima volta.
Roberto Perrone, grazie davvero.
Grazie, Roby.
Grazie.
Piacere e un onore, ragazzi. Per noi. Ciao, Corriere dello Sport.
Alberto, fa il bravo, mi raccomando.
Sì. Te lo dice sempre. Un motivo ci sarà. Albi. Andiamo verso il notiziario e poi torniamo insieme. Tanti ospiti, ovviamente, discussione che verte sulla Superlega, ma non solo, rimanete con noi.
Terzo tempo.
E i messaggi ne arrivano davvero tantissimi, vi ringraziamo, leggeremo, ascolteremo tutto nel corso della seconda parte di Terzo Tempo. Buonasera a tutti, Marco Spadavecchio, Alberto Mauro. Siamo pronti per dare spazio, ve l'abbiamo promesso, insomma, tanti approfondimenti, anche con chi ha dato per primo, tra i primi, a dare la notizia di questi sviluppi, di questi cambiamenti epocali. Tancredi Palmeri, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, ciao Tancredi.
Ciao, ragazzi. Complimenti ancora.
Un bel boom, diciamo, no?
Ecco, alle tue spalle è la Champions League, quella roba lì, insomma, potrà diventare qualcosa di molto diverso nel corso, magari anche della prossima estate. Cosa ne pensi in generale?
Come sarà il trofeo della Superlega? Bello. Come sarà? Perché poi a farne uno nuovo, cioè la Coppa del Mondo e la Champions sono bellissime. Come sarà il trofeo? Diventerà un portaombrello, un'insalatiera di quelli stucchevoli, come dice, sì, vabbè, hai fatto la copia, ma vabbè, è il minore dei problemi.
Magari le grandi orecchie diventeranno qualcos'altro di grande, chi lo sa, si scherza naturalmente.
Mi viene, ce l'avevo qua, è la proprio
lasciala
di stampaggio di Platini.
Senti, però noi ti ascoltiamo evidentemente con grande attenzione. Io ti chiedo un parere in generale, al di là di tutto quello che... Cioè, quali saranno secondo te gli sviluppi più importanti per quanto riguarda lo scenario nazionale e internazionale? Perché adesso è davvero un navigare a vista.
Sì, peraltro notizia di 3 minuti fa è finito il Consiglio di Lega, sì. E Juventus, Inter e Milan congiuntamente hanno detto noi vogliamo rimanere in Serie A. Poi insomma non credo che però dipenda da loro, ecco, non sia nelle loro mani. Cosa succederà adesso? Allora, i casi sono due: o tutta questa storia è stata una roba per ottenere ancora più soldi, per andare a un bluff, però la risposta della UEFA è evidente, non è stata una risposta accomodante per dire ma no, dove andate, vi diamo ancora un po' più soldi e altro. È stata una risposta dura e quindi non c'è dietro fronte. Se non è stato un bluff, invece, escono, non c'è alternativa. E tutto è per soldi, chiariamoci, è solo per soldi. E non la metto sul fatto che sia per soldi è ingiusto, non ne faccio un discorso filosofico. Anche gli ultimi 30 anni di Champions sono stati per soldi. Tuttavia, ecco, a me, non solo a me, diciamo, sarebbe la prima volta che un merito sportivo non viene conseguito per merito, appunto, ma per scienza. E questo è il grande cambiamento nella storia del calcio. Ma comunque 350 milioni solo di entrata nella Lega. Succede che l'hanno promessa FIFA e UEFA, se non è un bluff, almeno, anzi, siamo sicuri che l'ha promessa la UEFA, la FIFA ancora non siamo sicuri, dobbiamo sentire domani Infantino. Se non è solo una promessa, ha parlato adesso in via informale, no, non ufficiale, ma un membro del comitato esecutivo della UEFA che ha già detto mi aspetto entro venerdì l'esclusione già nella Champions in corso dei club coinvolti nella Superlega.
tale Müller, omonimo dell'attaccante juventino di fine anni 90, tra l'altro.
Omonimo di cognome, sì, infatti, Müller.
Esatto.
Peraltro potrebbe far rientrare chissà il Borussia, perché poi ha detto, poi vedremo come completare le competizioni, magari riammettono quelle dei quarti che non hanno partecipato, sì, alla Superlega, in quel caso sarebbero Porto, Borussia Dortmund e Bayern, perché il Liverpool ha partecipato. E se l'hanno promessa vanno avanti fino alla fine, e se vanno avanti fino alla fine vuol dire anche i giocatori della Superlega esclusi dall'Europeo.
È uno scenario ognuno... abbastanza apocalittico questo dell'esclusione, sì, io lo trovo, sì, ecco, insomma, secondo me non è non tanto probabile, però purtroppo è possibile, perché
comincia a essere apocalittico nel momento in cui le squadre si e organizzano il proprio torneo. Cioè non c'è uno sport al mondo che, se parliamo di sport, quindi non di spettacolo, sport, che non abbia, non sia sotto una federazione e poi una confederazione, per cui
per l'esempio del basket comunque qualcosa possiamo prendere,
però non può essere uguale, perché andiamo a vedere nell'NBA tutti possono spendere la stessa cosa, nessuno può spendere di più degli altri. E quale squadre vanno via dopo che per decenni c'è stata una grande sperequazione, non c'è stata una mano pari, una grande sperequazione, hanno fatto i debiti, perché hanno fatto i debiti, non sanno più come sanarli, gli danno 350 milioni di entrata, ok, presto, lo prendo. Perché se potessero avere gli stessi soldi dalla UEFA, rimarrebbero, mica farebbero tutto sto casino. Il punto però non è che la UEFA non glieli vuole dare, ma oggettivamente questi soldi che garantisce una banca d'affari, chissà per chi li garantisce, perché insomma chissà se è un investimento di JP Morgan o se ci sono dietro dei fondi investitori, che è la cosa più probabile. Quello che garantiscono loro non lo può garantire l'UEFA. Ricordiamoci di una cosa, perché io sto sentendo molte controcritiche dire: ah, dite che è solo una cosa di soldi e che si perde il merito, come se non si perdesse nel format della nuova Champions dal 2024. L'hanno voluto i grandi club il format della nuova Champions, non l'ha voluto la UEFA, proprio perché sotto le pressioni della UEFA ha detto ok, vi garantiamo questo, vi garantiamo quello, e per lasciare un minimo di merito sportivo hanno messo così tante garantie per far sì che un club non esca dalla Champions, che uno deve proprio fare un disastro di decimo posto delle grandi squadre per non rientrare in Champions.
Ma la differenza è quella, Tank, no? Quella è una formula quanto più inclusiva, la nuova Champions, che si amplia. Qui invece diventa tutto molto esclusivo e si riduce a pochi grandi e a poche ricche. Albi?
Sì, io... A Tancredi, poi se vuoi finire il concetto, no, molto volentieri, volevo chiederti soltanto, curiosità mia personale, la genesi della notizia, visto che sei stato tra i primi a rilanciarla in Italia, se avevi il sentore di una situazione così imminente, no? Noi pensavamo, parlavamo spesso di Superlega,
tante,
ma io almeno adesso, personalmente, lo ritenevo qualcosa di futuribile.
Ne sono uscite tante, a quale in particolare ti riferisci?
Scusami, non ho sentito bene.
A quale news, dicevo, in particolar modo?
A quale
in particolar...
No, quella, la Superlega, in generale la nascita di questa Superlega, no? Noi pensavamo fosse qualcosa di futuribile, tra un anno, tra due, ci ha un pochino presi in contropiede l'annuncio. Poi ieri, chiaramente nella giornata di ieri, sono iniziate a uscire voci. Però
allora, se ci vuoi fare la genesi ieri... generale, visto che esatto, mettiamo tutte insieme.
No, ti faccio la genesi mia, perché è rappresentativa della genesi generale. Perché... che io sapessi, non me l'ha inventato e nemmeno avevo delle fonti affidabili, erano proprio fonti sicure, non affidabili. Che io sapessi, l'accordo era raggiunto, così come è stato raccontato venerdì a Lega. L'accordo era raggiunto, si sapeva che lunedì, oggi, iniziava il comitato esecutivo. In verità l'accordo era a grandi linee raggiunto già da qualche settimana e bisognava definire soltanto per la governance della gestione dei diritti. E io sapevo che venerdì, in verità non ho saputo venerdì che okay, hanno raggiunto l'accordo, sapevo che ancora prima che venerdì avrebbero raggiunto l'accordo, e venerdì è stato, poi mi hanno confermato, è successo quello, normalmente è stato raggiunto l'accordo. così come ha raccontato Čeferin, insomma. Sabato io parlavo con altre due fonti e tutto tranquillo, esattamente come doveva essere. Ieri mattina usciva un'imbeccata sul New York Times, era uscito qualcosa anche in qualche maniera simile su quello sport, ma New York Times che aveva proprio, però non c'era ancora, non era chiaro, ma forse stanno spingendo di più, vogliono di più. E poi nel primo pomeriggio è successo proprio, esploso il telefono, anzi ti direi ora di pranzo, perché mi hanno detto riunione di crisi della UEFA. E ho detto, ma come? Ho detto, ma scusami, posso sbagliarmi io, ma non puoi sbagliarti tu. Infatti non ci sbagliavamo, ma cioè, come è stata raccontata, nelle parole durissime di Čeferin con Agnelli poi, è come è andata. Mm-hmm. E sembrerebbe assurdo pensare, ma si può accettare una roba di così tanti milioni nel giro di un weekend? Questo è un progetto che arriva da lontano. Però allora a che gioco hanno giocato se è un progetto che arriva da lontano? Perché in verità se tu guardi anche il sito, il logo, Super League, ma non è che sia sta grande cosa elaborata, eh?
Cioè, amici, l'unica cosa che non mi piace della Super League è il sito, troppo vuoto, si scherza, Dario. Poi ho qualcosa da girarti, Tanco, una domanda per te.
Sì, ma è quello che ti sto dicendo, cioè, ti pare che una roba da 3 miliardi e mezzo che è preparata da anni, settimane facciamo, e che si deve presentare al mondo, si presenta con questa cosa che
si è tanto uno smanettone. Vuoto, sì, è vero.
Mezzo smanettone ci mette veramente un'ora a farla, ma largo proprio. Vero. Ed è successo da proprio tutte le conferme mi dicono che è successo nell'arco di un weekend. Il Manchester City ha firmato ieri pomeriggio, ma se era tutto preparato, com'è che ha firmato solo ieri pomeriggio? E ancora di più la cosa che io non mi spiego, perché ripeto, il nuovo format della Champions l'hanno voluto i 12 club, le grandi squadre. La cosa che non mi spiego è: se fosse stato davvero preparato da tempo, e questo è la conferma che non è stato preparato da tempo, chi ce lo portava Agnelli venerdì ad andare a fare la riunione dell'ECA dicendo sì, va bene, e vi do questa chicca, ve la do, quando finisce la riunione chiedono ad Agnelli, rilasciamo comunicato? E Agnelli dice, no, aspettiamo ancora un poco. Non si capiva perché, però non hanno certo avuto modo di avere un dubbio, di un sospetto. Mm-hmm. E questo è quello che è successo. E quindi è successo nell'arco di un weekend. Un rilancio, sarà stato Florentino che è riuscito a tirare dentro l'offerta, non lo so. Però stiamo parlando del cambio epocale, apocalypse now, della storia del calcio che è accaduto nel giro di un weekend.
E poi un po' come è stato fatto con Pirlo, no? Tutto in un weekend.
L'hai detto tu, non l'ho detto io.
Qualcosa da farti ascoltare, sentiamo.
Qui da Napoli sentivo Tancredi, ma non capisco perché dovrebbe essere un bluff. Se sono comunque le società più importanti d'Europa, se non del mondo. Hanno il loro futuro in mano, il loro destino in mano. Deve essere la UEFA che deve scendere a compromessi. Certamente non loro, che hanno più soldi della UEFA. Hanno i tifosi, hanno praticamente coloro che pagano, che sono i tifosi dalla loro parte. I tifosi pagano le squadre, non pagano la UEFA. La UEFA si prende da forse la torta più piccola alle squadre.
Chiarissimo. Ma non ha detto anche che sia un bluff, anzi.
No, io ho detto le due alternative.
Le due strade sono quelle.
Posto in maniera scientifica, per cui analitica. Uno dice, ok, o è un bluff.
Prendendo tutto in considerazione, chiaro.
Sì, esatto. Possibilità. Qualora fosse un bluff, invece se fosse una cosa vera. Però permettimi di chiedere una cosa, perché sembra, se no, che sta passando questa narrativa che, sti soldi la UEFA non li vuole dare, allora ce ne andiamo e ci riprendiamo in quella maniera. Non è così. A parte che la UEFA rimette in circolo il 90% di quello che incassa tra premi e poi mutualità, eccetera. Quindi il 90%. A quelle cifre comunque non ci potrebbero arrivare i club, perché a 350 milioni solo d'entrata, garantiti, e più poi tutti gli incassi, sono una roba che l'UEFA non può arrivarci. Quindi non c'entra niente. Questa narrativa che sta passando è l'UEFA se li tiene per sé i denari, allora loro hanno deciso di fare per conto loro. Non è così la cosa. I club vogliono la garanzia di guadagnare quei soldi a prescindere, pure se fanno schifo nella stagione. E non gliene frega niente, vogliono quelli.
Certo. Albi, ancora una considerazione.
Prima di salutarti e ringraziarti, preziosissimo come sempre, Tank, ti chiedo il Toto Tank, quali saranno le prossime tre squadre a iscriversi e magari anche le successive cinque per andare a completare le 20 finali?
Allora, Borussia e Bayern si sono tirate fuori nettamente, sì. Si è tirato fuori anche il Porto, non sono sicuro di aver visto se il Benfica si è tirato fuori. Il Paris Saint-Germain non si è dichiarato, però
non si è schierato, sicuro. Neutrale,
diciamo che non si è esposto, diciamo che vuole capire, sì, un per po' ora. La situazione, anche perché
secondo me vince la Champions, poi magari si espone dopo, nel dubbio.
Uno può essere quello. Scusate, mi è arrivato in questo momento una notizia, non so se la volete, se
come
volete,
no, mai.
Durante il, mamma mia, la sto leggendo come riportata da Sport Insider, do la fonte. Durante la riunione in Lega Calcio, che ovviamente era in remote, si sono accesi gli animi e Kaido avrebbe apostrofato con l'appellativo di Giuda Andrea Agnelli. Giornata
vabbè, giornata intensa.
Per 350 milioni va bene, se Parigi va bene una messa, figuriamoci.
Altro che 30 denari,
direi qualcosa in più.
350 denari, direi che ci sta.
Quindi escludendo quelle, scavando potrebbe darsi che, però anche la Roma per esempio si è tirata fuori, potrebbe darsi, il Napoli non lo so se si è tirato fuori, potrebbe darsi che si possa andare a prendere anziché da Francia e Germania semplicemente aggiungere da Inghilterra, Spagna e Italia, mentre per le altre cinque l'intenzione è, sulla base di un ranking, non so se è il ranking UEFA a questo punto, se gli pagano i diritti per l'utilizzo, assegnarlo a il campione di Olanda, il campione di Russia, il campione, certo, di Turchia, quello che sia. Però l'Ajax pure si è tirato fuori, addirittura Van der Sar ha fatto insomma la figura del festo, perché lui dice: ho avuto la garanzia di Agnelli, io sono il vice chairman, il vicepresidente, e invece sono ritrovato a fare questa riunione in contumace perché lui non c'era. Per cui su quello non riesco a esprimere. Guarda, secondo me adesso l'appuntamento è domani. Domani le parole di Infantino sono una boa. Perché? Sì. Oggi nella conferenza stampa c'è Ferin che si è riferito al comunicato della FIFA di gennaio, dove dice l'esclusione degli europei e mondiali, come ha detto la FIFA in gennaio. Si è potuto riferire al comunicato di gennaio, perché ieri la FIFA ne ha rilasciato un altro, e mentre era già fuoco e fiamme quello della UEFA, quello della FIFA era più possibilista. Parlava di eventuali sanzioni e si augurava dialogo. Però non ripeteva il discorso della squalifica dalle nazionali e dai mondiali dei giocatori. Se domani Infantino ripete la stessa cosa di gennaio, ovvero dice chi partecipa alla Super League è fuori dai mondiali e dalle nazionali,
cambia tutto.
Cambia tutto, non lo so, però è l'unica maniera per cui cambi. Ma se Infantino, certo, lascia la porta un po' socchiusa, la valanga della Super League entra dentro, sono sicuro. Se Infantino non è netto nella condanna, come è strastato Ceferin, nella Super League capiscono, ok, c'è materia perché possiamo isolare Ceferin. Però vaglielo a dire ai giocatori che non possono giocare gli europei quest'estate qualora Infantino ribadisca quello. Cioè, vaglielo a dire, pensate a tutti, cioè, insomma, ci sono tutti. E attenzione, perché prima di entrare in onda leggevo che si è già espresso il presidente della CONCACAF, che si è insomma Infantino praticamente si è messo in contatto, ovviamente anche Ceferin, perché le altre confederazioni ovviamente adesso stanno mangiando la foglia. Se lo fanno i 12 club ricchi d'Europa, perché
non farlo anche noi?
I 10 club di Argentina e Brasile non debbano farlo per conto loro? E quindi la cosa potrebbe essere, perché sai, alla fine i Messi e altri, cioè, beh, tanto noi giochiamo la Coppa America, no, perché se poi entra anche la CONMEBOL è un'altra cosa. Poi non lo so, a Cristiano Ronaldo gli va bene non che fare, scinde con la Juventus per giocare l'europeo, mamma mia, cioè veramente le partite di ieri diventano la cosa meno interessante in tutto questo.
È vero.
Tank, grazie davvero come sempre, per noi è un piacere.
Ciao, grazie
a voi.
Tancredi Palmeri, Beansport, grazie davvero per questo collegamento pieno di notizie, pieno anche di retroscena, insomma, e siamo davvero noi pieni di messaggi che leggeremo e smaltiremo nel corso della prossima parte di trasmissione. Facciamo così, allora, sentiamoci qualcosa, note vocali, e poi andremo anche a leggere molto. Restiamo sui 30-40 secondi e poi sfumiamo, perché sono davvero tanti i messaggi da ascoltare. Sentiamo.
Ciao, sono Eros da Cesena. Ciao, volevo Eros. Chiedere una cosa. A livello organizzativo, secondo voi, questa Superlega, la classe arbitrale, che sono tutti inerenti a FIFA, UEFA, c'è? È presente?
Arbitri propri, immagino io.
Sì, se no arbitri volanti. No, scherzo. Sì, chiaramente ci sarà una nuova struttura.
Poi è chiaro che ci sarà anche lì, credo, magari un mercato di arbitri, perché quelli bravi, esatto, magari se li prende la Superlega. Esatto, altro da sentire.
Un componente arbitrale che gestirà le partite.
Sono Peppe da Napoli.
Ciao Peppe.
Secondo me l'etica c'entra poco, perché già il calcio di oggi è un calcio basato solo su business, è tutto una finzione. C'è Frini che ci parla di principi, ci fa ridere, ricordiamoci abbastanza quello che ha fatto fare al Paris Saint-Germain, certo, proprio con Neymar, il fair play finanziario finto, i mondiali nel Qatar nel 2022 a Natale, quindi gli brucia semplicemente perché se dovesse andare in porto chiaramente ci sono le squadre più forti d'Europa e loro se la fanno da sola la Champions League.
Molto chiaro il
ragionamento. La Superliga ha il coltello dalla parte del manico, se questi 12 club assieme probabilmente altri 4-5 decideranno definitivamente, la UEFA può anche chiudere.
Sì, condivisibile. Altro da sentire?
Sì.
Buonasera ragazzi.
Buonasera.
Roberto dall'Aquila.
Ciao Roberto.
Non credo sia inevitabile il calcio che ci stanno proponendo, l'inevitabile è soltanto la morte nella vita. Dovremmo smetterla di considerare certi fenomeni come inevitabili. Da juventino dico che la Superlega è una vergogna. Già il calcio che viviamo noi è oggettivamente, per quanto riguarda l'assenza di valori e similari a un'oscenità, ci mancava anche questa. Comincio seriamente ad allontanarmi e tra un po' spero di sbagliarmi, ma non dirò più forza Juve, basta con questa robaccia.
Attenzione, favorevole e contrario, anche molto, ecco, ognuno adirati, la sua opinione, no?
È giusto così, a me piace sentirle tutte, è giusto che ognuno si esprima come vuole.
Altro da sentire.
Ciao Carlo Santo Domingo.
Ciao.
Vabbè ragazzi, iniziarci la Superlega, ci buttano fuori dalle competizioni UEFA e via discorrendo, prendiamo il lato positivo, che l'Inter non vince neanche quest'anno lo scudetto.
Sentiamo altro e poi andiamo verso la pausa e poi altri ospiti, molto da ascoltare nel corso della prossima parte di trasmissione.
Ciao, sono Giuseppe da Catania.
Ciao Giuseppe.
Io sono felicissimo, non ho dimenticato mai Calciopoli e me ne volevo andare allora io da questo pseudo Serie A, siamo ladri, rubiamo e di qua e di là. Sono felicissimo. Finalmente faranno il campionato degli onesti e finalmente lo potrà vincere il Napoli, lo potrà vincere la Roma, che sono tutti onesti. Noi ce ne andiamo con i ladri delle altre nazioni.
Andiamo avanti, sentiamo ancora qualcosa.
Ciao ragazzi, Luigi della Germania.
Ciao.
Per Luigi. Quanto riguarda le leghe, adesso stanno facendo chiacchierando. Perché? Perché quando questa Superlega, e spero che vada in porto, funzionerà bene, il fatto che mancheranno le grandi squadre, perché l'hanno deciso loro, dai campionati e dalle coppe, significa anche portarsi via i giocatori. E quindi anche i tifosi vorranno vederli. E sapere che non li possono più vedere grazie alle leghe, sarà un po' brutto. E comunque, voglio dire, hanno fatto di tutto, hanno detto di tutto, volevano che la Juve andasse via da questo campionato, è bene che vada via, io sono contento.
sono molto di più favorevoli, mi sembra così, per quanto riguarda il nostro polso.
Sì, sembrano favorevoli. Ricordiamo che al momento la Juve gioca ancora in Serie A e al momento giocherà ancora. Oggi c'è stata un'assemblea di Lega nella quale le tre squadre ribelli hanno di fatto confermato la volontà di continuare a giocare. Vedremo poi cosa succederà, ma al momento, insomma, al momento rimangono, ecco, fino a prova contraria.
Andiamo verso il notiziario sportivo, rimanete con noi perché ascolteremo tutto.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 36 minuti, abbiamo il piacere di ospitare, non è la prima volta, lo ringraziamo, Giorgio Pellinetti, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera e benvenuto.
Buonasera, buonasera a voi gli ascoltatori.
Grazie doppiamente, anche scusi per il ritardo. Per quanto riguarda, ecco, la sua posizione anche di direttore del Brescia, Pellinetti, per quanto attiene alla Superlega, ecco, da sportivo, si parla di quello in queste ore evidentemente, cioè, qual è la sua posizione ufficiale?
Ma no, direi, diciamo, da uomo di calcio, da uomo che ha vissuto di calcio tanti anni, che come direttore del Brescia è prematuro farsi una, certo, come dire, una precisa opinione, no? Perché ci sono troppe varianti, troppe situazioni che devono essere chiarite e tanto, quindi il mio opinione personale è certamente, io sono un romantico appassionato di calcio e certamente questa creazione della Superlega in questo momento mi sembra veramente pericolosa per il calcio, per come l'abbiamo sempre interpretato, per come l'ho sempre vissuto io. Dopo certamente vanno fatte altre valutazioni, saranno quelle che hanno fatto le 12 nuove sorelle, che naturalmente guardano a costi elevatissimi, a bilanci quantomeno, diciamo, dissestati. Nella Superlega la possibilità di rimettere le cose a posto finanziariamente e rilanciare la loro posizione. Non posso biasimare chi pensa questo, però la mia visione, insomma, è completamente diversa. Il calcio è una grande passione popolare, è il grande sogno del bambino che inizia la prima volta dello stadio, e certo di sogni non si vive, però si deve vivere anche di speranza, di possibilità.
Quindi,
poi sinceramente non so quanto può essere produttivo nell'immediato, certo, novità, situazioni, interesse, a lungo termine non so. Che quando si partecipa a una Coppa dei Campioni si può anche rischiare in finale magari di vincere, quando si fa una Superlega non so quando dopo 2-3 anni arrivi settimo, ottavo, se poi sei così contento, insomma, certamente dal punto di vista economico sì, poi dal punto di vista sportivo non so quanto poi può interessare e non riesce a superare, diciamo, determinate gate, quindi è tutto un po', io ho una visione, ripeto, mia, personale, dovuta al fatto che il calcio l'ho sempre vissuto in un certo modo, e mi piace la meritocrazia ovunque, sta sparendo quasi dappertutto per la verità, ma ci voglio ancora credere, quindi la Superlega non mi affascina assolutamente.
Chiarissimo, merito sportivo in primis, che verrebbe a mancare. Alberto Mauro.
Noi facciamo tesoro, per i netti, della sua esperienza, le chiedo invece un giudizio su un'altra esperienza, quella di Andrea da Brescia, Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, come giudica la sua prima stagione da allenatore?
Ma insomma, Pirlo, intanto, insomma, chi comincia a fare l'allenatore non è pensabile che non abbia problemi, perché deve misurarsi, certo, con una nuova costruzione di se stesso, e quindi pur avendo avuto grandissima per esperienza da calciatore, pur essendo stato una specie di allenatore in campo, un esempio, pur essendo stato un centrocampista eccezionale, quindi nel ruolo più agevole per poi intraprendere la carriera di allenatore, è chiaro che comunque fai un mestiere diverso. In più lo fai in una Juventus che ha subito una certa trasformazione, ha sempre grandi obiettivi, però parliamo di una squadra che comunque ha subito un rinnovamento e che Pirlo ha cercato di portare avanti, quindi ci fossero difficoltà era abbastanza pensabile,
legittimo,
la Juventus abbia messo in preventivo, insomma.
Chiedo a lei quello che ho chiesto al collega Perrone del Corriere dello Sport senza risposta peraltro, direttore: quanto pensa sia legata la situazione della guida tecnica bianconera a questa rivoluzione in atto sotto il profilo politico e in generale, insomma, degli equilibri del calcio. Mi riferisco ovviamente alla Superlega. C'è una correlazione?
Non lo so, questo sinceramente non lo so. Sinceramente penso anche di no, perché se si fosse pensato forse in quel momento proprio la certezza della Superlega dopo un anno, forse le scelte sarebbero andate su persone più esperte, perché poi bisogna cimentarsi.
Certo.
Veramente con squadroni, con grandi club, ma anche con allenatori di grandissima esperienza. Quindi. Oppure si è voluto pensare che quest'anno, in preparazione all'avvento della Superlega, fosse un anno di transizione in cui appunto un allenatore nuovo, ma comunque con una grande esperienza calcistica, potesse prepararsi e preparare per questa nuova competizione. Però insomma, parliamo del sesso degli angeli, non lo so che cosa è stato pensato in previsione o per l'immediato, in quel momento non lo so.
E molti commentano anche magari il silenzio in questa settimana da parte del presidente Andrea Agnelli, anche in virtù dei risultati sportivi, ma non solo, di tutto quello che è successo attorno al calcio, pandemia compresa. Albi.
Direttore, io invece volevo chiederle di Paolo Dybala, un giocatore che lei conosce molto bene, in questo momento complicato della sua carriera, lei che consiglio si sentirebbe di dare al numero 10 della Juventus?
Faccio solo un piccolissimo ritorno alla prima, per dire solo che io credo che sul 22 aprile sul quotidiano sportivo di Torino aveva detto: attenzione, stanno chiudendo il calcio, attenzione, non voglio far ripartire il calcio, mi riferivo ovviamente, sì, alla politica, no?
Sì.
E sì. Attenzione che tutto questo preparerà, anticiperà il progetto di Superlega.
Ecco.
Siamo esattamente a un anno di tempo, che questo è stato scritto, non detto.
Sì, sì.
Il quotidiano è il 22 sportivo, il 22 aprile, e siamo esattamente a quello che ho detto un anno fa.
Chiarissimo.
Certe cose sono anche prevedibili, se ci si pensa. E detto questo, dicevi di Dybala, beh, anche lì
sì, mi toccate
un'altra volta un po' le corde del cuore, perché è un ragazzo che ho conosciuto, sì, che aveva 19 anni, ha cominciato con me al Palermo, è un ragazzo dalla faccia pulita, dall'atteggiamento sempre molto professionale, nonostante la giovane età, è un campione, un talento sicuramente, che credo che abbia dato anche alla Juventus tante soddisfazioni. E oggi si trova in una situazione un po' di difficoltà, di incertezza, credo, e credo che cerchi un po' se stesso, o cerchi comunque cosa può essere lui nella Juventus. E questa è una cosa che la società dovrà chiarire presto, cioè puntare sì, puntare no. Ecco, questo sarà il dilemma. La sua convivenza con Cristiano Ronaldo non mi sembra così agevole, anche se tutti dicono: ma i campioni insieme stanno bene. Sì, è vero, però calcio molto tattico come quello che si gioca in Italia, determinate situazioni di campo devono combaciare perfettamente, altrimenti vengono difficoltà.
Direttore, grazie davvero, come sempre.
Buona serata.
Grazie direttore.
Ringraziamo il direttore Giorgio Perinetti per questo collegamento. Ovviamente ci aspettavamo anche qualcosa di simile sotto il profilo del discorso del appunto merito sportivo. Non ti ho chiesto quale sia il tuo avviso, Albi, per quanto riguarda l'avvento possibile, probabile della Superlega. Ne abbiamo parlato praticamente per 2 ore, ne parleremo tra pochissimo con l'avvocato Paco Donofrio, andando nel dettaglio di alcuni aspetti. È evidente che quella cosa lì, insomma, che venga a mancare la meritocrazia, almeno sulla carta, un po' destabilizza. Siamo sinceri.
Io ti dico, te lo sintetizzo in una frase, il mio pensiero. Allora, la Superlega è una grande opportunità che però non appartiene alla nostra tradizione sportiva e calcistica. Questa è un po' la sintesi. Poi si può leggere da una parte o dall'altra, non è per fare cerchio bottismo, ci mancherebbe. Però da una parte è chiaro che è una buona, grande, ottima opportunità, dall'altra va un po' contro tutti i valori e quello che noi abbiamo assimilato da quando eravamo ragazzini, da quando andiamo a scuola, da quando abbiamo iniziato a giocare a scuola calcio, tutti i valori che noi concepiamo come nostri, come nostri dello sport, da quando siamo bambini fino a quando siamo adesso, quando siamo adulti. Ecco, va un po' contro questi principi, bisogna fare delle scelte a un certo punto, se privilegiare magari la parte economica e finanziaria o privilegiare la parte sentimentale, tradizionale, dei principi morali.
Allora, Andrea Agnelli, allora, ti prendo questo pezzo che è del 8 ottobre del 2019 e dice sì, la Champions League, parlando di una riforma, tutti devono avere il sogno di vincere la Champions, ricordi?
Sì,
quelle parole.
È vero, è verissimo.
Probabilmente vincere la Superlega sarà un sogno comunque accessibile sulla carta a tutti, ma si restringe notevolmente la possibilità di rientrare a far parte di quelle 5 invitate al Gran Galà della Super League, diciamo così, sintetizzando sì. Un po', ecco. Qualcosa da ascoltare, poi andiamo dall'avvocato Paco D'Onofrio che ci aspetta.
Sono Peppe da Napoli, sarei favorevole a questa lega.
Favorevole.
La qualità delle squadre, e poi perché la UEFA lascia le briciole ai top club, questa è la verità. Non è un caso che tutti i migliori club del mondo si sono riuniti contro la UEFA, rendendo praticamente nulle quelle che potrebbero essere le azioni della UEFA e delle varie federazioni. A FIDC si rende consapevole che senza le Milan, Inter e Juve il campionato lo possono fare da solo, la stessa cosa la Champions, senza quelli top club non avrebbe nessuna valenza.
Altro da sentire? Pronti?
Ciao ragazzi, Lorenzo da Roma.
Ciao. Allora, Lorenzo,
io credo che ancora sia molto presto per capire con che cosa succederà, perché se non sappiamo prima con quali regole intendono giocare, cioè per esempio come si farà il mercato, se ci sarà un draft stile NBA, se i ricavi saranno spartiti in modo uguale o ci saranno delle proporzioni, è molto difficile capire che impatto avrà, perché se come ha detto Agnelli, per esempio, dovessero fare un mercato in cui le squadre partecipanti non possono acquistare i giocatori tra di loro, allora cambia tutto, perché chiaramente andrebbero ad acquistare giocatori nei campionati nazionali, e quindi quei soldi si riverserebbero anche nei campionati nazionali. Però insomma, è difficile capire adesso quello che succederà.
Proviamo a immaginarlo anche attraverso il parere esperto dell'avvocato Paco D'Onofrio. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, bentrovato.
Buonasera, benvenuto.
Avvocato, ma davvero UEFA, FIFA in particolar modo, può vietare poi a un certo punto ai giocatori di partecipare, l'UEFA per quanto attiene all'europeo, insomma, a fare questo tipo di manovra volta a difendersi e a difendere la federazione, cioè vietare ai calciatori che fanno parte della Superlega, che faranno parte della Superlega, di giocare con le rispettive rappresentative nazionali?
Ma noi in questo momento naturalmente galleggiamo sul piano delle ipotesi, sì. Perché lo stesso comunicato della Juventus parla di una società che dovrebbe essere costituita e che dovrebbe organizzare questo, compartecipata da tutte le fondatrici, e organizzare questo nuovo torneo. Quindi diciamo in questo momento c'è più un manifesto politico e un'intenzione programmatica che in realtà già una piattaforma esecutiva. Quindi è chiaro che anche ipotizzare le sanzioni sarà possibile farlo solo quando si capirà quale sarà stata eventualmente lo strappo o la violazione. È chiaro che l'elemento più delicato di questa vicenda, a mio avviso, non sono i club, perché credo che i club, nel momento in cui hanno ipotizzato questo scenario, hanno contestualmente anche valutato e pesato le conseguenze che ci sarebbero state inevitabilmente, certo, nei loro confronti. La questione più delicata, secondo me, è il tema dei calciatori, per due motivi. Sì, c'è anche la questione dell'impiego nelle nazionali, quindi per le squadre, per le competizioni mondiali ed europee, ma anche per lo stesso tesseramento del calciatore. Cioè, a questo punto si creerebbe, ecco perché io non credo che questa sarà la soluzione finale e che si addiverrà necessariamente ad un accordo, perché altrimenti si creerebbero due meccanismi di tesseramento. Vi faccio un esempio: un giocatore già tesserato per una delle squadre che aderisce alla Superlega, poi nel momento in cui conclude il rapporto con questa società, potrebbe accasarsi solo presso altra società della Superlega e non tornare, sì, ad un'altra squadra aderente ad un altro campionato. Cioè, faccio un esempio: un giocatore dell'Inter, sì, a fine contratto potrebbe andare soltanto alla Juventus, alla Real Madrid piuttosto che all'Atletico, e non potrebbe andare al Napoli o non, chiaro, potrebbe andare alla Fiorentina. Quindi capite che questo passa dai club come decisione economica, ma i club non esistono e non agiscono se non hanno l'appoggio dell'associazione dei calciatori nazionale e internazionale. Quindi credo che in questo momento sia prematuro immaginare con certezza quali saranno gli scenari, perché credo che molte componenti di questo complesso puzzle siano ancora tutte da definire.
Crede altresì che sia verosimile che la Superlega possa partire addirittura quest'estate, proprio in virtù di quello che abbiamo appena detto?
Guardi, al momento le dico di no, perché vuol dire che sarebbero riusciti a risolvere alcuni dei quesiti che io vi ho appena posto, che a mio avviso sono pressoché risolvibili al momento, in un tempo brevissimo. Quindi io credo che probabilmente si arriverà ad una soluzione di compromesso.
Chiaro.
Cioè, credo che questo sia un po' anche il, come dire, una manifestazione di intenzione. Non è un caso che contestualmente il nuovo programma della Champions League a 36 squadre con una programmazione un po' più avvincente sia praticamente contestuale. Quindi ritengo che probabilmente si arriverà a una soluzione di compromesso. Lo strappo definitivo, come in questo momento sembrerebbe aleggiarsi, lo vedo concretamente poco allo stato, concretamente poco realizzabile, perché il primo problema che mi pongo è il tesseramento dei calciatori. Quello è un problema insuperabile. Cioè, quale calciatore accetterebbe a questo punto di giocare nell'ambito di una competizione senza poi poter tornare più nell'altra? Perché a quel punto probabilmente ci sarebbe una preclusione al suo ritorno nei, certo, campionati nazionali tradizionali. E quindi mi chiedo quale giocatore scommetterebbe su 2 anni della sua carriera piuttosto che 10 anni della sua carriera. Ecco, questi sono problemi concreti, e quindi al di là delle manifestazioni programmatiche, della unità di politica del calcio più ampia, credo che siano poi problemi che dovrebbero essere risolti concretamente, e al momento non vedo soluzioni.
Alberto Mauro.
Avvocato, io le chiedo se una minaccia di un'azione legale che abbiamo letto da parte di UEFA e FIFA, un'azione legale miliardaria, secondo lei è uno scenario percorribile, ipotizzabile da qua nei prossimi mesi?
Allora, è indubbio che bisognerebbe, torno al tema iniziale, capire qual è effettivamente il progetto. Cioè, una sanzione non può essere irrogata sulle intenzioni. Certo. Una sanzione deve essere irrogata su una condotta, su un comportamento effettivamente tenuto. In questo momento pare che ci siano delle società che hanno sottoscritto un accordo che è una però programmatico, quindi non capisco in questo momento sulla base di che cosa potrebbero essere irrogate sanzioni. Diciamo, diventa un processo alle intenzioni, quindi o c'è una... Ecco, trovo per esempio molto significativo e corretto il comunicato immediato della Juventus, che declina in modo piuttosto palese la sua intenzione di voler proseguire ovviamente il campionato di calcio sia in corso e sia quello che successivamente è organizzato. E quindi non c'è in questo momento il presupposto per una sanzione, perché non ci sono atti concreti, non sono stati sottoscritti accordi di tipo immediato, e quindi non si capisce sulla base di che cosa potrebbero essere irrogate queste sanzioni. Se diversamente vi fossero già dei profili organizzativi, delle date, insomma un circuito avviato, naturalmente le istituzioni estromesse potrebbero sanzionare questi comportamenti con l'esclusione dai campionati e con sanzioni ulteriori. Quindi io escludo che possano avvenire a campionato o a competizioni in corso. Leggevo poco fa una dichiarazione, a mio avviso improvvida, di un membro del comitato esecutivo della UEFA che minacciava per venerdì sanzioni a carico delle squadre ancora rimanenti in Champions League che appartengono al gruppo, sì, delle 12 fondatrici. Ecco, mi sembra piuttosto avventata come prospettiva, perché qual è la condotta contestata, cioè qual è l'illecito o l'irregolarità al momento, ad oggi, posto in essere. Quindi vedo un clima, diciamo, ma condivisibile naturalmente, il mio non è un giudizio, è una constatazione di molta confusione in questo momento, quindi sarei molto cauto nel tracciare scenari ed immaginare conseguenze. Credo che sia probabilmente stato tutto ampiamente previsto dai soggetti promotori, cioè quello che volevano probabilmente azionare era proprio una riflessione, no? Uno scardinamento di certi equilibri, probabilmente per arrivare a un risultato che, torna a dire, a mio avviso dovrà per forza essere un risultato di compromesso.
Avvocato, grazie davvero, avvocato Paco D'Onofrio.
A voi buon lavoro.
Grazie avvocato.
Grazie per questi chiarimenti, magari riprenderemo nel corso dei prossimi giorni, ovviamente argomenti molto tecnici che riguarderanno il futuro. Sì, che poi c'è da aspettarsi davvero un anno zero o qualcosa più simile al compromesso. Potrebbe essere questa, no? la seconda ipotesi, anche se pronti via, sì, davvero difficile immaginare qualcosa che non somiglia alla rottura netta. Viste, sì,
diciamo che al momento c'è puzza di tutto tranne che di compromesso. Io mi auguro che al compromesso ci si arrivi
in un modo o nell'altro,
ma me lo auguro per tutti, per il calcio, per la Juve, per gli europei, per i mondiali, per la Serie A e anche per la Superlega. Quindi mi auguro che un compromesso ci possa essere prima o poi.
Voliamo con i vocali prima di chiudere.
Buonasera. Vai. Ragazzi, buonasera. Gabriele, ho soltanto un piccolo timore.
Sì.
Diciamo che cominciamo ad agosto questa nuova Superlega, benissimo.
Forse.
Ma noi ci presentiamo con questa squadra?
Ed è questo un altro ragionamento da fare. Legittimo, assolutamente.
Schiaffi da tutte le parti. Ecco. Se è questa la squadra.
Altro da sentire, ciao. Sentiamo. Ciao.
Simpatico.
Buonasera Marco, buonasera Alberto, Cristiano buonasera. Dalla Svizzera.
Ciao Cristiano.
Molto deluso per la sconfitta di ieri, ma...
Non abbiamo neanche parlato. Lega,
dico che...
Ah, è vero.
Sicuramente ci sono degli aspetti importanti che, diciamo, da cui ogni club può trarre grossi benefici, soprattutto economici, quindi ben venga. Poi misurarsi con le grandi potenze europee, secondo me, sarà un grande stimolo che farà crescere la Juventus sotto tutti i punti di vista. Certo, vorrei vincere un altro campionato, sperando di parteciparci, che non ce lo impediscano, e vorrei vincere il prossimo, perché vedere vincere quelli là e veder vincere quell'allenatore là a me mi dà un grosso fastidio.
Chiarissimo, chiarissimo, altro da sentire.
Ciao Marco, sono Stefano da Milano.
Ciao Stefano.
Io penso che la Superlega, per quel poco che io so, sia molto conveniente per la Juve su molti aspetti.
Beh.
Partendo dal presupposto economico, partendo dal presupposto anche che Andrea Agnelli, facendo questa mossa, e metterà a dura prova tutti, dall'ultimo dei giocatori fino ad arrivare a allenatori,
un vero e proprio
pratici, tutti.
Una sfida per tutti, ovviamente anche un braccio di ferro proprio per l'ex presidente dell'ECA ormai.
Scusate, sono ancora Donato.
Ciao Donato.
Per
Ciao,
rispondere a quello che ha detto Alberto, che la Juventus dovrebbe ripartire dalla quinta serie, oggi l'avvocato Feltra, nel corso di Fuori di Juve,
sì,
a precisa domanda, ha detto che secondo lui è un esperto di diritto sportivo, la Lega non ha nessun appiglio per poter cacciare le tre squadre dal campionato italiano, nessunissimo appiglio.
Che quello che ci ha anche ribadito in un certo senso.
E nemmeno UEFA motivo di rivalersi
Paco D'Onofrio
contro queste squadre.
Per quanto riguarda appunto l'esclusione, però parlando di Champions League, no, dall'attuale competizione.
Sì.
Sentiamo.
Ciao, buonasera.
Buonasera.
Sono Andrea da Roma.
Ciao Andrea.
Non dico la mia, a me la Champions League non ha mai emozionato più di tanto. Un conto era la Coppa Campioni, che c'erano le squadre vincenti dei campionati, la Coppa UEFA, che era un gran bel torneo. Ma la Champions League, sinceramente, c'erano tutte, si qualificavano tutte, cioè alla fine era una competizione così, non è che mi ha mai più preso più di tanto, ecco. E invece io dico adesso che con la Super League,
con la Super League,
un'altra storia, e direi un bel turnover massiccio per le ultime sette, si va in Super League e andiamo.
Chiarissimo,
forza
bellissimo.
Juve,
certo,
buona serata.
Certo, senza passare dal via. Altro da sentire.
Ciao Albi, ciao Spada Vecchia, lo zio Daff.
Ecco.
Con Federico, questo bello pippante. Il nostro purtroppo accecato, speriamo che si riprende subito. Ma io volevo rispondere un po' ad Albi quando ho parlato di catastrofe, che dovrebbe riniziare, che la Juventus viene squalificata da tutti i campionati planetari. Ora io mi chiedo,
sì,
ci sono 12 squadre alla quale partecipano Real Madrid, Manchester, Barcellona,
la Superlega.
Poi, per non parlare che il Florentino Perez è il presidente.
Sì. Vabbè, facciamo sentire l'interrogativo, perché sennò non si capisce il senso del messaggio e poi chiudiamo.
Ma pensate veramente che magari quelli che non sono d'accordo, che questi siano degli sprovveduti, che non abbiano guardato anche il minimo dettaglio.
Tutto previsto, ovviamente, Albi, no? L'abbiamo preventivato, sì, proprio in fase di discussione.
Tutto previsto, tranne le reazioni dei tifosi della federazione della Serie A, della UEFA e della FIFA. Forse UEFA e FIFA sì. No, io spero veramente che la Juve possa continuare a giocare tutto quel che si meritano i tifosi. Ecco.
Dobbiamo salutare così. Tutti.
Ciao ragazzi.
Ciao Albi, saluto a tutti. Ora la Juve del lunedì. Rimanete con noi. Ciao.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.